Bene, benvenuti a tutti. È bello poterci rincontrare di nuovo anche in settimana. E oggi andremo avanti con Neemia. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo iniziato il capitolo 9 e abbiamo visto questo inizio di risveglio. Abbiamo analizzato i primi tre versetti, abbiamo visto un po' alcune caratteristiche di un risveglio. E quello che oggi vedremo sarà un po', diciamo, quasi tutto il resto del capitolo 9, copriremo fino al versetto 37, e sarà una preghiera composta di due elementi che troviamo nei versetti prima. Inizia più o meno al versetto 6, e nei primi versetti del capitolo abbiamo visto una predisposizione del popolo a uno stato di umiliazione davanti a Dio, di confessione del proprio peccato, seguito da adorazione. E così vedremo oggi questa preghiera, che è composta appunto sia da adorazione che da confessione, un po' mischiati tra di loro, e che ha guidato il popolo di Israele e lo ha aiutato a ricordare chi è Dio e quanto era meritata la loro condizione nella quale si trovavano. In realtà potremmo dire immeritata, perché vedremo che la loro situazione era ancora troppo buona rispetto a ciò che si meritavano, proprio grazie alla misericordia di Dio. E così, attraverso questa preghiera che oggi vedremo insieme, il popolo poteva avere nuovamente chiaro nella loro mente, nel loro cuore, chi era il loro Dio e a chi stavano, con chi stavano poi per rinnovare il patto. Quindi era, diciamo, una preghiera di preparazione a tutto ciò che verrà dopo, con il rinnovo del patto da parte del popolo e la ristaurazione del servizio nel Tempio e così via. E allora direi di leggere intanto questo capitolo, è un po' lunghino, e poi appunto vedremo insieme sette motivazioni o caratteristiche di Dio, potremmo anche pensarle come, per adorare Dio. Leggo dal versetto 1, dove dice: il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco e coperti di polvere, per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla discendenza di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano e ascoltarono la lettura del libro della legge del Signore loro Dio per un quarto della giornata. E per un altro quarto essi fecero la confessione dei peccati e si prostrarono davanti al Signore loro Dio. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bunni e Kenani salirono sulla tribuna dei Leviti e invocarono ad alta voce il Signore loro Dio. I Leviti Jesua, Cadmiel, Bani, Casabneia, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei e dei Ghisgarei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno. Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono passati in mezzo al mare all'asciutto. Tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una pietra in fondo ad acque vorticose. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare il loro cammino da percorrere. Sei sceso sul Monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro i comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati e facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati. E hai detto loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli e nella ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà e non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso dicendo «Ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto» e ti avevano oltraggiato gravemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostenuti nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono lograti e i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini. Essi hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbon, e il paese di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli come stelle del cielo. Li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per prenderlo. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese, perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua gran bontà. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi, ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a te e tu li hai esauditi dal cielo e nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori. Poi quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo. E così, nella tua misericordia, più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge. Ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il gioco, essi irrigidivano i loro colli e non volevano obbedire. Hai avuto pazienza con loro per molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. Però, nella tua immensa misericordia, compassione, tu non li hai sterminati del tutto, non li hai abbandonati perché sei un Dio clemente e misericordioso. Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il popolo, dal tempo del re d'Assiria fino ad oggi? Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno obbedito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi. Ma proprio mentre godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere malvagie. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere. E noi siamo in grande angoscia. Fin qui la parola di Dio. Brano lungo, ma molto interessante, perché in realtà dobbiamo un po' anche ricordarci il contesto di questa preghiera. Siamo nel 24esimo giorno del settimo mese, come ci ricorda il primo versetto, e quindi a questo giorno sono preceduti 23 giorni di grande fame per la parola di Dio e risveglio spirituale. Abbiamo visto nel capitolo 8 con Keith come il popolo si era radunato per ascoltare la parola di Dio, di come desiderava conoscere il Dio della parola, come avevano letto perlomeno i libri che erano disponibili fino ad allora, il Pentateuco, la legge, come si erano quindi ricordati ed era stato predicato le grandi opere di Dio nel passato, e poi avevano anche festeggiato la festa delle capanne. Così quando arriviamo a questo punto, non è nuova questa descrizione che troviamo in questa preghiera, ma è una preghiera che riassume un po' tutta la storia dalla creazione fino a quel momento. È un riassunto molto interessante in solamente pochi versetti di tutto ciò che è accaduto e l'interazione tra Dio e l'uomo. E così, come ho detto all'inizio, vedremo sette esortazioni che ho trovato nel testo per adorare il Dio misericordioso descritto qui. Il primo è: adorate il Dio creatore. E questo lo troviamo già dal primo versetto, al versetto 6. Qui parla del Dio, dice, di come egli ha fatto i cieli dei cieli e il loro esercito, la terra e tutto ciò che in essa, i mari e tutto ciò che in essi. Inizia dando subito una grande immagine del Dio con cui stavano per rinnovare il loro patto. Inizia un po' subito col botto, mette subito in chiaro chi è il loro Dio. Non si tratta di uno dei vari dei pagani, non si tratta di uno dei vari dei che magari hanno sentito o che hanno seguito quando erano deportati, ovunque erano piazzati all'epoca, ma stanno parlando del Dio della Bibbia, del Dio creatore, dell'unico vero Dio. E così questa prima enfasi che viene data è proprio su questa caratteristica di Dio, il Dio creatore. E questo è un concetto che ci riguarda un po' anche più da vicino. Nel Nuovo Testamento anche questo viene affrontato molto bene, questo tema. Vorrei giusto citare un versetto in Colossesi che ci aiuta a rivedere anche di nuovo questo tema del Dio creatore, e soprattutto nell'ottica del Figlio di Cristo. Così in Colossesi capitolo 1 leggiamo al versetto 15 che dice: egli, parla di Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati e potenze, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Così vediamo come viene ribadito poi anche nel Nuovo Testamento questa caratteristica. Il nostro Dio è il Dio creatore, il Dio che c'era prima del tempo, prima che ogni cosa potesse ancora esistere. Egli è, giusto per citare il nome biblico che troviamo riguardo a Dio. E Cristo, poi vediamo, è quella parola attraverso il quale ha creato ogni cosa. E dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, quindi anche noi siamo stati creati per l'opera di Dio e in vista di Lui. Così possiamo già essere incoraggiati in questo, sapere che siamo stati creati per mezzo di Lui e in vista di Lui, e in Lui sussistiamo, come dice il versetto 17. Spero che già questo possa essere per noi un ottimo punto di partenza per adorare Dio, il Dio creatore che ha creato me per la sua gloria. E la seconda esortazione che ho trovato in questo brano è: adorate il Dio che elegge. Infatti i versetti successivi, il 7 e l'8, parla di come Dio ha scelto Abramo, di come ha instaurato un patto con lui e gli ha cambiato poi il nome in Abramo e parla un po', no, brevemente giusto di questo momento storico. Così inizia già a creare una connessione in questa preghiera, con il popolo che stava ascoltando questa preghiera. E il Dio creatore ha dato un'idea maestosa del Dio che stavano invocando, ma è anche un Dio che è personale, che ha avuto un'interazione, ha interagito con l'essere umano e ha iniziato un patto con Abramo. Patto che poi vedremo naturalmente svilupparsi anche in modo più specifico con loro e con tutte le varie leggi che poi hanno avuto. Questo è un'altra esortazione che possiamo cogliere anche noi al giorno d'oggi. Quando, giusto per dare un po' di contesto, questa si tratta di una preghiera. Non so voi quanto vi sentite bene nelle vostre preghiere, non so se in realtà spesso vi trovate in difficoltà e non sapete come pregare o non sapete cosa pregare, non so se magari vi trovate ad analizzare un po' le vostre preghiere e dire... Sentirvi un po' magari a disagio perché sembra che andate solo a mettere la monetina nella macchinetta per cercare di ricevere la merendina quando avete bisogno. E così, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma vorrei che potessimo prendere spunto da questa preghiera e imparare noi stessi ad adorare Dio come è stato adorato qui in questi versetti. Così il secondo spunto è adorate il Dio che legge e questo è anche qualcosa per il quale noi possiamo ringraziare. Sappiamo dal Nuovo Testamento che noi siamo stati predestinati, siamo stati eletti in Cristo Gesù e il patto fatto con Abramo, noi siamo entrati per grazia, per i meriti di Cristo, a godere di queste benedizioni che sono state promesse ad Abramo. Così adorate il Dio creatore, adorate il Dio che legge. Il terzo aspetto che vediamo in questo brano, dal versetto 9 all'11, nel proseguire un po' la storia della Bibbia e del popolo di Israele fino al giorno loro, era adorate il Dio che libera. Infatti, in questi tre versetti parla di come il popolo di Israele, quando si trovava in Egitto, veniva afflitto, era afflitto dal faraone e dai suoi servi. Era cresciuto tanto. Era diventato anche abbastanza potente, ma veniva oppresso. E così, in quella loro condizione di schiavitù, hanno avuto un Dio che li ha liberati. E allo stesso modo, noi possiamo vivere e possiamo godere di una liberazione simile. Nel Nuovo Testamento, riprendendo in realtà sempre il brano di prima, in Colossesi possiamo leggere al capitolo 1, al versetto 13, dove dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dio ci ha liberato dalla schiavitù del peccato alla quale eravamo legati per portarci nel regno del suo amato figlio, per donarci la vita, per donarci la libertà e la possibilità di vivere una vita vera. Che questo possa essere intanto un terzo motivo per il quale adorare Dio nelle nostre preghiere. Quarta indicazione è adorate il Dio che provvede. E questo lo vediamo più o meno dai versetti 12 al 21 e analizza un po' la fase della storia del popolo di Israele nel deserto. Quindi abbiamo visto come erano stati liberati dagli egizi e dai loro oppressori, avevano attraversato il Mar Rosso e adesso si trovavano nel deserto. Ed è veramente bello e incoraggiante leggere questi versetti e vedere con quanta cura Dio si prese, quanta cura ebbe Dio di loro. Praticamente provvide tutto ciò di cui loro potevano avere bisogno. Qui dice che li guidava durante il giorno e li guidava durante la notte, gli dava la loro presenza, quindi quindi versetti 12 e 19, gli ha dato delle istruzioni, versetto 13, 14 e 20, gli ha dato acqua e cibo, versetto 15, 20, 21, gli ha dato i vestiti, non si sono lograti, versetto 21, la terra, promessa, poi questo lo vedremo nella prossima sezione, gli ha dato il suo spirito per istruirli, per guidarli. E soprattutto in questa sezione iniziamo a vedere un po' quella interazione di cui ho parlato all'inizio, ovvero questa preghiera formata di adorazione e confessione, due aspetti che diciamo caratterizzano tutta questa preghiera fino alla fine. Infatti al versetto 16 troviamo già il primo ma. Abbiamo visto questo grande Dio maestoso, creatore, che ha avuto un'interazione con l'essere umano, ha fatto un patto con Abramo, ha liberato il popolo, provvede per loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Ma, versetto 16, qui inizia una delle prime sezioni di questa preghiera in cui ci sarà uno sconforto da parte del popolo per i loro peccati e per la loro disobbedienza. E infatti, nonostante tutti questi doni, tutta questa provvidenza di Dio, i loro padri non si sono comportati con superbia, qui dice, hanno irrigidito i loro colli, non hanno obbedito ai loro comandamenti e così via. Ed è, penso, scontato pensare anche alla nostra vita, quanto spesso in realtà Dio provvede per noi, Dio ci promette questo, abbiamo tanti brani nel Nuovo Testamento, basti pensare a Matteo capitolo 6 o anche a Filippesi 4, di come Dio si prende l'impegno e ci garantisce, ci promette di avere cura per noi, non soltanto delle cose materiali, ma anche di ogni bene spirituale. E quanto spesso però purtroppo noi, nonostante viviamo queste grandi benedizioni che Dio ci dona, ci comportiamo esattamente come il popolo di Israele, disubbidiamo. In qualche modo cerchiamo, guardiamo indietro a quell'Egitto perso, a quella condizione di schiavitù, non si sa per quale motivo desiderando nuovamente quelle cose, desiderando ancora di vivere in quell'Egitto spirituale di peccato nel quale ci trovavamo prima che Dio ci salvasse. Ed è veramente un motivo che possiamo imparare anche noi a portare sempre in confessione, in preghiera davanti a Dio. Ma intanto, nonostante c'è stato questo grande ma al versetto 16, troviamo un ma importante al versetto 17 che caratterizzerà un po' tutta questa relazione tra Dio e il popolo in questa preghiera. Ovvero, ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di gran bontà e non li hai abbandonati. Queste sono alcune delle descrizioni che vengono utilizzate per mostrare chi è Dio in questa preghiera. Ed è interessante come costantemente in questo capitolo definirà Dio come un Dio misericordioso, pieno di misericordia. Mostrerà come nonostante la disubbidienza del popolo, Dio non li ha abbandonati. Questo viene ripetuto più di una volta per mostrare anche l'importanza di questo concetto. Non li ha abbandonati. Ha continuato a provvedere per loro. Ed è quello che infatti possiamo vedere ancora al versetto 18, 19, 20 e 21. Così adorate il Dio che provvede. Quinta motivazione per adorare un Dio misericordioso e quinto invito è adorate il Dio che dona. Infatti dal versetto 22 al versetto 25 vediamo come nonostante questa loro disubbidienza e poi costante mormorio, avanti e indietro, dopo 40 anni nel deserto, Dio dona loro la terra che aveva promesso loro di dare. Vediamo che qui parla di conquiste, hanno sconfitto regni, popoli, hanno preso possesso della terra, si sono divisi il territorio, hanno avuto i loro confini, hanno prosperato, hanno avuto terreni, case, frutteti, alberi e così via. Hanno goduto del dono di Dio. E questo è innanzitutto sicuramente per grazia, abbiamo visto già che il popolo non se lo meritava, e questo è anche, questo adorare il Dio che dona è anche una esortazione che rimane a noi oggi. Anche noi possiamo sicuramente ricordare le tante promesse che Dio ha fatto nel suo patto, ci ha promesso salvezza, perdono dei peccati, ci ha promesso uno Spirito Santo che ci guidasse, ci ha promesso un regno eterno, e Lui provvede per tutto questo. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo una Chiesa che ci aiuta nella nostra vita spirituale, abbiamo la Sua parola che ci guida, e abbiamo, in realtà l'ho già detto prima, lo Spirito Santo che è anche il pegno dell'eredità che ci attende. Quindi possiamo anche noi ricordarci sempre nelle nostre preghiere di adorare il Dio che dona, perché veramente ci ha donato tanto e le sue promesse sono ancora grandi, quelle che devono ancora adempiersi. Sesta esortazione che possiamo trovare in questo brano, dal versetto 26 al versetto 31, è: adorate il Dio che pazienta. Infatti abbiamo iniziato vedendo un po' la storia della Genesi, il Dio creatore, poi abbiamo proseguito un po' la storia della Genesi con Abramo, il patto, poi abbiamo visto il periodo del popolo in Egitto, l'oppressione, la liberazione, gli anni del popolo di Israele nel deserto. Abbiamo visto poi che hanno preso possesso della terra promessa. E in questa sezione che rimane fino al versetto 31, percorrerà tutti gli anni, diciamo, da quel momento fino alla deportazione. E mostrerà come c'è stato sempre un tira e molla in questa relazione. Il popolo disobbediva, Dio nella sua giustizia permetteva che loro venissero conquistati dai nemici o lasciati nelle mani dei nemici. Loro tornavano a Dio, chiedevano perdono, gridavano a Dio e Dio li salvava. Poi lo abbandonavano di nuovo e Dio permetteva loro, li correggeva attraverso i nemici, e poi loro ritornavano a Dio. E c'è questo costante tira e molla in cui, nonostante vediamo che per periodi la prima fase era quello dei giudici, e lo vediamo ad esempio al versetto 27, no? Dice che nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Quindi, nonostante questo tira e molla nella loro disubbidienza, Dio continuava a essere un Dio misericordioso. Disubbidivano, ma Dio, nonostante nella correzione, rimaneva comunque un Dio misericordioso e dava loro dei liberatori, ha dato i loro i giudici, di cui possiamo leggere nel libro dei giudici, appunto. E poi continua un po' questo tira e molla, parla anche al versetto 30 dei profeti, dei primi profeti che hanno cercato di riportare il popolo di Dio a Dio, hanno cercato di riportare il loro cuore a guardare e a desiderare il Dio del patto. E come in tutto questo, a diciamo muovere le azioni di Dio, c'era sempre la sua misericordia. Quindi è costante in questo capitolo, in questa preghiera, nonostante le varie fasi della storia, migliaia di anni analizzati in pochi versetti, vedere come il Dio misericordioso si manifestava sempre al suo popolo, in benedizione e anche in correzione. E così siamo arrivati all'ultima esortazione, dal versetto 32 al 37, che riguarda un po' anche la fase, diciamo, attuale del popolo di Israele che si trovava a pregare. Tutto quello che abbiamo visto fino al versetto 31 lo possiamo, diciamo, includere in una sezione pre-deportazione, tutta la storia passata, vedere il carattere di Dio, la misericordia di Dio nella storia passata del popolo di Israele, dalla creazione fino alla deportazione. Dal versetto 32 vediamo nell'attualità, nella deportazione e nel loro esatto istante, periodo storico. E così l'esortazione che ho trovato è quello di adorare adorare il Dio che agisce fedelmente, sia nella benedizione, come abbiamo visto, sia nella maledizione, nella sì, maledizione o correzione, insomma. E così vediamo che qui viene un po' riepilogato alcuni concetti, viene nuovamente mostrato come Dio è il Dio che mantiene il patto e agisce con misericordia. Questo è un tema costante in questa preghiera. E qui c'è la supplica da parte del popolo a intervenire. Hanno avuto come una specie di ricordo di tutto l'operato di Dio nel passato e sono giunti adesso al giorno d'oggi, nella loro condizione attuale, deportazione, una parte di loro sono tornati, le mura sono state ricostruite, ma sono ancora oppressi dai loro nemici. E in questa situazione, ricordandosi di tutta l'opera di Dio nel passato e della misericordia mostrata, in questi versetti dal 32 al 37 pregano Dio, invocano Dio affinché possa intervenire ancora una volta e liberarli dalla loro situazione attuale. Ed è interessante perché in questa sezione riconoscono che Dio ha agito fedelmente mentre noi abbiamo agito da malvagi, così dice il versetto 33. Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto poiché tu hai agito fedelmente mentre noi abbiamo agito da malvagi. E così questo brano, questa preghiera che introduce poi il prossimo passo del libro di Neemia, era proprio una preparazione del cuore e della mente del popolo per ricordare chi è il Dio a cui si stanno legando nuovamente in un patto, che poi sarà sigillato. Cosa ha fatto per loro? Qual è il carattere del Dio con cui stavano appunto rinnovando il patto? E così qual è la loro speranza nel supplicarlo per la loro situazione attuale? E anche noi, attraverso questo excursus naturalmente parziale della storia della Bibbia, questo naturalmente copriva dalla creazione di ogni cosa fino al 480 avanti Cristo circa, naturalmente da allora sono successe altre cose, però attraverso questo excursus in cui vediamo chiaramente il carattere misericordioso di Dio, che possiamo anche noi essere incoraggiati, adorarlo, adorare il Dio creatore, il Dio che legge, il Dio che libera, il Dio che provvede, il Dio che dona, il Dio che pazienta e il Dio che agisce fedelmente, affinché possiamo anche noi essere incoraggiati a mostrare le nostre suppliche a questo Dio, al vero Dio, perché questo è il Dio della Bibbia. E così, sulla base anche di quello che leggiamo in Ebrei 4, al versetto 14, dove dice: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Questa possa essere anche la nostra speranza, mentre magari ci ricordiamo dell'operato e della misericordia di Dio per il popolo di Israele, mentre magari possiamo fare uno sforzo mentale e pensare all'operato e alla misericordia di Dio nella nostra vita, come egli si è manifestato innanzitutto dandomi vita, salvandomi, mettendomi facendomi entrare a far parte del suo popolo, come mi ha liberato dal peccato, come ha provveduto e provvede ancora per me ogni giorno a ogni cosa di cui ho bisogno. Abbiamo detto chiesa, abbiamo detto cibo, magari lavoro, famiglia, qualunque cosa di cui ho bisogno. Di come Dio mi dona lo Spirito Santo, mi dona la Bibbia, mi dona un insegnamento, mi dona un regno che attendo con impazienza. Di come Dio pazienta nei miei confronti quando ancora sbaglio, quando ancora pecco, quando ancora cado e agisco disubbidendo. E come Dio agisce fedelmente nonostante tutto questo, perché ha promesso di mantenermi e di concludere l'opera che inizia per me. Così possiamo fare noi uno sforzo mentale e fare questo excursus nella nostra vita, ricordandoci di tante situazioni, sono sicuro che ci sono qua in mezzo, di come Dio ha agito in modo misericordioso e fedele, e portare poi le nostre suppliche, approcciarci a questo trono di grazia con piena fiducia, come abbiamo letto in Ebrei, per portare le nostre suppliche. E così se stai combattendo un'afflizione, magari fisica, una malattia, un'afflizione emotiva o sociale, sii incoraggiato dal carattere di Dio che abbiamo visto oggi e porta le sue suppliche con piena fiducia che Egli è fedele e che Egli risponde, che Egli libera. Se soffri di persecuzione in famiglia, al lavoro, puoi supplicare Dio, avendo fiducia in chi Lui è. Se hai difficoltà al lavoro, puoi supplicare Dio. Se stai combattendo con un peccato nella tua vita e sei affranto, ti senti sconfitto, il popolo di Israele abbiamo visto che tornava a Dio e Dio lo salvava, Dio rispondeva. Dio è un Dio misericordioso che dona ancora oggi perdono e aiuta e libera. Se stai combattendo o stai soffrendo per un lutto, questo è qualcosa che puoi portare in preghiera davanti a Dio e aiutarti ad affrontare questa situazione. Così, con qualsiasi situazione difficile che tu stai affrontando, vorrei esortarti veramente a ricordare chi è il Dio, il tuo Dio, e in base a questo essere incoraggiato per portare la tua supplica con piena fiducia al trono della grazia. Amen.
Amen.